Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. E allora 331-8200-213 per i vostri messaggi, che tra poco rigirerò anche al nostro, come sempre dico, fantasista, una pennellata di qualità in questa parte di trasmissione, perché c'è Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Mario, ti sento un po' con la voce rauca.
No, niente.
Pensavo, ho detto che c'è un abbassamento di voce Mario Sconcerti, ho detto vero, già procurato. No. Allora, Mario, senti, stavamo un po' di così analizzando dei giocatori adesso, no? Ho detto voglio un po' il punto di Mario Sconcerti. Osimhen Abraham, che differenza c'è? Perché ci sono delle valutazioni economiche notevoli. Ad esempio, Osimhen viene adesso, si parla di più di 100 milioni che vuole il Napoli eventualmente, che potrebbe costruire intorno a questa cessione così la ripartenza del Napoli. Non so se sei d'accordo su questo tipo di scelta. Però giustamente ci chiedevano, ma perché? Che differenza c'è tra Abraham e Osimhen? Il cui valore ad esempio di Abraham è minore, no? Quindi come economico.
Ma non è tanto minore il valore di Abraham, perché c'ha una recompera
di 80,
da parte di 80. Quindi che è già concordata con la squadra che eventualmente lo prenderebbe, sì. Mentre questa è una richiesta, i 100 milioni sono una richiesta del Napoli.
Secondo me è eccessiva entrambe, il titolo di la verità, Mario, non so adesso.
Ma sono due centravanti diversi, comunque sono due bei centravanti, sono giovani, molto giovani tutti e due. Quando Osimhen è un istintivo, è un giocatore che deve ancora imparare a pensare quando gioca, però ha dei mezzi eccezionali. Come giocatore puro credo sia più forte di Abraham. Abraham, cioè, come soluzione di gioco ne ha di più, per esempio cioè, un colpitore di testa eccezionale, è un giocatore meno ordinato, anche se non è l'ordine il primo vantaggio di Abraham, la fisicità, la velocità, sono due bei giocatori. Io credo che in questo momento sia più in grado di fare la differenza Osimhen.
Osimhen? Ritieni, sì, che sia più, può incidere di più. Può incidere di più.
Sì.
La cosa che mi piace di Abraham è, non so Mario se tu hai notato questo, è che si mette molto a disposizione della squadra.
Sì, ma stiamo parlando. Vedi, quando si fanno i confronti sembra che uno dice che.
No, io ti sottolineavo un aspetto, per carità, non era solo.
Sì, ma si macchia Osimhen, si mette a disposizione della squadra. Sono due giocatori diversi, hanno caratteristiche diverse. Io credo che Abraham continuerà a crescere. Bisognerà anche aspettare di vedere una stagione completa di Osimhen, perché per adesso non l'ha fatta, ha sempre avuto dei lunghi infortuni di gioco, una frattura di una spalla, la frattura alla mascella che è stata molto, sì, molto complessa. Però ecco, mi sembra che Abraham sia il meglio del normale. In Osimhen vedo qualcosa di eccezionale.
Bene, è giusto, insomma, questo è il pensiero, la valutazione. Mario, senti, invece voglio chiedere un'altra cosa. Prima è uscito un altro discorso. Qualora ci fosse, diciamo così, un'ipotesi di questo genere, uno scenario di questo tipo, cioè Zaniolo è un giocatore che piace, si parlava molto anche di un accostamento alla Juventus con cifre che la Roma parla di cifre che vanno da 50 milioni, 60 milioni, cioè questa sarebbe un po' la valutazione del calciatore. Un'eventuale, diciamo così, operazione
secondo
la Roma, certo, secondo la Roma. Tu sei d'accordo, prima di tutto, su questo tipo di valutazione?
Ma per me Zaniolo può valere da 20 milioni a 80. Adesso 50-60 mi sembrano tanti. cioè è un giocatore che esce dal campionato, sta uscendo dal campionato, in questo momento non è chiaro se sia quanto sia titolare, ha fatto 3 gol in campionato ed è un giocatore che ha sempre avuto problemi in qualunque squadra sia andato, abbia giocato, dopodiché i mezzi non si discutono. Zaniolo è certamente un giocatore con mezzi diversi, però è un giocatore che deve ancora cominciare a usare i propri mezzi. Per adesso ha fatto 3 gol al Bodo. Non... pensare di trovare chi ti dia 50-60 milioni è tanta roba, no?
Ma è un giocatore che realmente vuole Mourinho, secondo te, Mario?
Come dici, scusa?
Ma è un giocatore che realmente rientra nell'idea di Mourinho, Zaniolo?
Ma rientrerebbe nell'idea di Mourinho. Mourinho credo abbia perso molto tempo nel cercare di costruire Zaniolo. Lo ha fatto con le buone e lo ha fatto con le cattive. L'ha fatto prima con le buone e poi mettendolo fuori squadra più volte. Però le risposte sono sempre state parziali. Nessuno discute i mezzi di Zaniolo. Zaniolo è un giocatore di grande potenza, di grande potenza e di altrettanta potenzialità. Però spesso entra poco nelle partite, per un motivo o per un altro. È un giocatore che tende a creare disordine. Io non so, cioè mi sembra più una richiesta della Roma che una valutazione reale. Cioè, il giocatore, ti dico, può valere anche di più, ma dopo che ha fatto 40 gol in Serie A, cioè dopo che si è capito qual è il suo posto in campo, dopo che ha deciso molte partite, adesso è un ragazzo che è stato 2 anni fermo per 2 grandi infortuni. E il primo campionato che ha giocato intero non è che il che abbia stupito.
Mario, c'è una domanda per te, audio 331 8200213, quindi primo audio per Mario Sconcerti, poi altre domande, vai.
Buon pomeriggio, vorrei fare una domanda al dottor Sconcerti.
Eccolo.
Una domanda filosofica, dottore.
Addirittura.
Ma il bel calcio è solo frutto del bel gioco o principalmente, come lo è in Italia, nella nostra storia, il risultato è quello che è il bel calcio? Ciao, Marco Moretta.
Grazie Marco, che è sempre la solita disputa.
Intanto, se vogliamo continuare sul filone filosofico, l'arte è sempre negli occhi di chi la guarda. Cioè tu devi pensare, quando all'inizio del Novecento cominciò l'astrattismo, cominciò il cubismo, cominciò il futurismo, il movimento Dada, devi pensare a come si ritrovò la gente che era abituata ad avere ritratti, ad avere quadri figurativi, che si ritrova improvvisamente ad avere macchie di colore. E poi ci siamo abituati, adesso io non saprei fare a meno senza quel tipo di pittura moderna. Quindi bisogna vedere quello che piace a noi, prima di tutto, è quello che piace a noi, non quello che ci dicono che sia bello. Noi davanti al bello abbiamo reazioni diverse, ciascuno di noi. Per quanto riguarda il calcio è molto più semplice. Se tu fai il tifo per una squadra, il calcio è passione. E la bellezza è estetica, quindi sono sentimenti opposti, quasi proprio concorrenziali. Quindi se tu hai passione per una squadra, l'importante è il risultato. Quello che rende bella una partita è il risultato. Nessuno va allo stadio, sono rare le partite in cui ti diverti, le partite le soffri sempre. La partita è sempre una discreta sofferenza, a volte una grande sofferenza. E se la grande sofferenza ti porta al risultato di un gol o 1-0, ti basta, ti va bene uguale. Perché con te, senza i risultati, che fai? Senza i risultati non c'è riscontro. E se poi la cosa ideale sarebbe raggiungere il risultato attraverso il bel gioco. Questo sì, sarebbe una bella conquista. Ma se gioca bene anche l'avversario, che succede? Cioè, non bisogna vergognarsi del risultato. Il risultato è la cosa fondamentale, è quello per cui si scende in campo, per cui è lo scopo del calcio.
Mario, tu che ne pensi però di quello che ha portato al calcio Johan Cruyff, che aveva sempre una concezione un po' diversa, no? Cioè, arrivava anche a, ha detto, l'Olanda è passata alla storia perché abbiamo perso ai mondiali due volte, ha detto se avessimo vinto magari ancora non si parlava più dell'Olanda, di quell'Olanda lì degli anni 70. Ho letto un passaggio, una volta disse non conta la vittoria ma conta come giochi per ottenere poi un risultato. Cos'è? Anche qui in questo caso io sono sempre molto affascinato da Cruyff, da quello che è il contesto del calcio olandese, quel periodo lì. Quindi ti chiedo che visione hai di questo che del profeta, ecco.
No, io credo che Cruyff sia una conseguenza, non un costruttore, non l'ingegnere del calcio olandese. Cruyff era un giocatore del calcio olandese, ma il calcio olandese nasce da Michels, nasce dagli allenatori, mm-hmm, che hanno l'idea che ognuno possa fare tutto. Cioè, ci sono le 13 regole di Michels che sono il codice della modernità. Nessuno ha fatto qualcosa di più e di diverso, e credo che la mia convinzione è sempre stata che fossero le caratteristiche di un popolo a poi a portare il modo, a raccontare il modo in cui bisognava giocare a calcio. Ognuno ha le proprie caratteristiche. L'Olanda è il paese che negli ultimi quattro secoli è stato il più libero, è stato il più, cioè si scappava in Olanda da Cartesio a tutti gli altri, si scappavano in Olanda perché era la città, era il paese più libero che ci fosse, non c'erano problemi religiosi, è sempre stata la religione a dettare le regole e quindi a mettere delle recinzioni intorno. Tu per ottenere una cosa dovevi rispettare una valanga di comandamenti. Gli olandesi sono stati i primi a dire no, grazie, pensiamo magari con la testa nostra, e hanno inventato un calcio che dove ancora quello di oggi è una conseguenza del calcio olandese di 60 anni fa, proprio perché che è un calcio peraltro assolutamente poetico, ma assolutamente concreto, come è concreto il popolo olandese, che è un popolo mercantile di grandi commerci, di grande finanza, che è uno dei paradisi fiscali, cioè sono furbi come marmotte, tant'è vero che tutte le nostre, ormai le nostre grandi aziende stanno in Olanda fiscalmente. Insomma, la cosa, Cruyff era il migliore dei giocatori di Michels. Michels dura tanti anni. Quando vincono gli europei, mi sembra nell'88, non ricordo,
sì,
più,
c'era lui in panchina,
c'era ancora lui in panchina,
era tornato, sì, sì.
È lui che con l'Ajax fa la grande rivoluzione. Ma sono stati i primi capelloni, sono stata la prima contestazione studentesca, molto blanda, perché mentre in America si lottava per non andare in Vietnam e si voleva una democrazia più ampia, la riforma dell'università, in Olanda i provost, i cosiddetti provost, cercavano, volevano che fossero finanziati, avere le biciclette statali. Cioè, voi sapete che l'Olanda è piatta, quindi si va tutti in bicicletta, volevano che fosse un diritto di ogni cittadino avere una bicicletta data dallo Stato, lottavano per avere, perché non ci fossero i divisori nelle università femminili, nei dormitori tra maschi e femmine, volevano dormire tutti insieme, cioè non c'erano straordinarie rivendicazioni politiche, c'erano rivendicazioni di esistenziali per vivere meglio, per essere più liberi. Questo portato nel calcio ha fatto sì che tutti si mettessero a disposizione di tutti, è stato uno straordinario socialismo che, al contrario di quello che è successo nella vita, dove il socialismo ha azzerato, ha fatto da livella, per cui tutti bravi e non bravi e meno bravi facevano la stessa cosa, lì si sono aiutati uno per uno e è venuto fuori i migliori 40-50 giocatori della storia.
Abbiamo perso Mario.
Quando hanno perso con l'Argentina e con la Germania le finali dei mondiali, se il risultato non contava.
Però è vero che parliamo di quell'Olanda che non ha vinto.
No, parliamo di un gioco che ha cambiato il mondo. E non è vero che non ha vinto, perché l'Olanda alla fine degli anni 60 ha vinto un Champions League a fare tra il Feyenoord, l'Ajax, lo stesso PSV. Ci sono stati 4-5 anni, 5-6 anni che hanno vinto solo loro.
Mario, ci sono delle domande che ti rigiro dei nostri ascoltatori, dai. Allora, direttore, non guardando l'età, parlo proprio come giocatore, tra Osimhen, Abraham, Scamacca e Dzeko, me li mette in ordine di forza? Grazie, Pier, ci scrive. Allora, Osimhen, Abraham, Scamacca e Dzeko.
Ripeto, Osimhen è un giocatore che ha dei tratti eccezionali.
Quindi lo metti al primo posto.
Secondo me non è calcisticamente intelligente. Calcisticamente intelligente, cioè nel senso che pensa poco, è molto istintivo quando sta sul campo, perché ha dei mezzi eccezionali che gli dettano i movimenti. Quindi non li pensa, segue il proprio istinto, ma tutto questo, anche per questo, ha dei momenti di gioco abbastanza frequenti, eccezionali. Dzeko mediamente è stato il miglior centravanti del migliore, da parte Ronaldo, i due Ronaldo, diciamo, ma Ronaldo primo era già di un'altra generazione. Dzeko è un giocatore che non ha mai segnato tantissimo, ma chiuderà con una media di 0,50. 0,50 è già ottima, cioè un gol ogni due partite. Ed è stato molto, un centravanti molto giocatore, cosa che per esempio ancora non è Abraham. In questo momento Abraham ha questa forza fisica, questa velocità, ma non ha la geometria, la totalità, la complessità di Dzeko. Gli altri giocatori non me li ricordo.
Abraham, Scamacca e Dzeko erano i...
Scamacca deve ancora dimostrare una valanga di cose. Per esempio, spalle alla porta, Scamacca
Lo ha detto anche il suo allenatore,
è quasi nullo. Quindi Scamacca è un bel progetto di giocatore. Ma è tutto qui.
Allora, e poi c'è un ascoltatore che dice: io non capisco come si possono fare valutazioni di 60 milioni per Zaniolo piuttosto che Milinkovic 80. Il prezzo lo fa il mercato europeo, cioè le offerte fatte dalle squadre europee. Se nessuno offre 70 milioni per Milinkovic, allora le vostre valutazioni italiane non hanno senso, rimangono desiderate dai presidenti.
Sono valutazioni di chi vende.
Esatto. È come quando vendi una casa, tu dai una valutazione, poi dopo.
Ho capito, ma bisogna partire da una valutazione.
Sì.
Cioè, uno dice: io, per me questo vale 70, e l'altro dice: ma non ci penso nemmeno. Uno può dire arrivederci e grazie, oppure se ha bisogno di vendere dice: vabbè, parliamone, abbasso. E come credete che avvenga? Avvenga come per i pomodori, avviene come per i pomodori, è la stessa cosa, per qualunque mezzo commerciale.
No, no, è vero, allora poi c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che è Mario, che siccome siamo quasi in chiusura, sai che cosa scrive? Dice: quando parla Sconcerti sembra che parla una persona di 400 anni, sa tutto.
Beh, sono vicino ai 400. lo ringrazio molto.
Allora, vabbè, credo insomma per che è un complimento, ma non penso questo.
Sì, no, sì, bello, sì, bello, ma bello, ha ragione, sì, sono, sì, sono molto vecchio.
No, vabbè, dai. Poi volevo prenderti un altro messaggio sul pallone d'oro insieme a Mbappé e Haaland. In questo momento c'è anche un altro giocatore, ci scrive un altro ascoltatore,
il pallone d'oro è Benzema. Bisognerà vedere come va la Champions, però è stato un giocatore decisivo. Mbappé ha fatto più il frullino quest'anno, ha perso gli europei, mi sembra che Benzema abbia, insomma, se lo meriti anche, com'è, è l'ora che si cominci anche a dare un premio, che si consideri il pallone d'oro anche tutta la strada di una carriera, tutto il cammino.
Ma questa esplosione, Mario, quest'anno, che quest'anno è micidiale, è sempre stato un grande bomber, quest'anno veramente è una roba pazzesca, soprattutto in Champions, ogni pallone che tocca lo mette dentro. Secondo te è dovuto a che cosa? Il grado di maturità è arrivato a livelli altissimi, ha trovato, si sente al centro, diciamo, di questa squadra, cosa che non lo era magari in passato, offuscato dalla presenza di, ad esempio, di Ronaldo, l'allenatore che lo mette nelle giuste condizioni. A cosa è dovuto, a tuo giudizio?
Io credo che Ronaldo sia un giocatore che soffoca, è troppo, è troppa luce, t'acceca, cioè, acceca chi gli sta intorno, soffoca, toglie spazio, toglie responsabilità, tiro io, quindi tu devi semplicemente fare movimenti, non fai i movimenti da grande attaccante, fai movimenti per cercare spazio al grande attaccante. Ronaldo è meglio di Benzema, certo. Cioè, Ronaldo, non scherziamo, adesso io non so più che cosa sia adesso, e avrebbe il diritto anche di riposarsi, però se guardo la carriera di Ronaldo è un giocatore eccezionale, forse insomma è fra i 2-3 migliori attaccanti della storia, per cui è anche normale che un giocatore di questo genere ti condizioni, perché i risultati te li porta, ha sempre portato 35-45 con la stagione. Benzema in questo momento, liberato, in piena maturità, oggi è evidente che si è allungata l'età del giocatore, e che il movimento tecnico, la velocità di pensiero conta più della rapidità nello scatto, perché il pensiero ti fa muovere prima, quindi anche se non sei rapidissimo, se hai un fisico complesso come Benzema, però sai dove andare e arrivi prima lo stesso. Quindi insomma, ecco, ci sono, oggi è veramente un'eccezione di Benzema, giocatore completo.
Mario, siamo arrivati al termine di questa settimana, ci risentiremo con te domenica sera al termine della giornata per un commento, e poi ripartiamo lunedì andando un po' a rivisitare tutto quello che è successo. Grazie come sempre, buon fine settimana a Mario Sconcerti.
Ciao a voi, grazie.
Ciao Mario. Naturalmente adesso noi ci fermiamo, un ultimo break, e poi vi presentiamo un film che è già uscito, una storia che si lega al calcio, ne parliamo con il regista e un attore protagonista. A tra poco.